Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, vi invitiamo a seguire la lettura dei versetti 3, 4 e 5 della Sura di Jasiya o della Genuflessa. Alla recitazione in arabo seguirà la traduzione in lingua italiana. Nel nome di Allah, il clemente, il misericordioso. In verità, nei cieli e sulla terra ci sono segni per coloro che credono, nella vostra creazione e negli animali che dissemina. Ci sono segni per coloro che credono con fermezza. Nell'alternarsi della notte e del giorno, nell'acqua che Allah fa scendere dal cielo e per mezzo della quale vivifica la terra dopo che era morta, nel dispiegarsi dei venti, ci sono segni per coloro che ragionano.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5.925 kHz pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM dalle 14.20 alle 14.50. ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
Iran, ministro esteri Zarif in visita in Venezuela, Cuba e Bolivia. Iran, le ferrovie si collegano a quelle dell'Afghanistan, è un tassello della nuova via della seta. Presidenziali USA, Biden a un passo dalla vittoria con 264 voti dei grandi elettori. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi, giovedì 5 novembre 2020. Il ministro degli esteri iraniano Muhammad Javad Zarif è giunto mercoledì a Caracas, capitale del Venezuela, dando inizio alla visita in America Latina che lo porterà anche a Cuba e in Bolivia. Accolto a Caracas dal collega Jorge Areaza, il ministro degli esteri iraniano discuterà soprattutto delle relazioni bilaterali con i partners dell'America Latina, con particolare attenzione agli scambi commerciali. Prevista per Zarif anche la presenza alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente della Bolivia, Luis Arce. Le autorità iraniane hanno informato che tra due settimane la località iraniana di Khaf verrà collegata a quella afghana di Herat. Il collegamento è importante perché è parte del progetto dell'Obor, la nuova via della seta, di cui la Cina è il principale sostenitore. Secondo l'agenzia IRNA, dopo il collegamento delle ferrovie di Iran e Afghanistan, le ferrovie statali iraniane pianificano il collegamento con l'Iraq attraverso il tratto Shalamcheh-Bassora. Le riserve scoperte di marmi dell'Iran sono di 4 miliardi di tonnellate e si ipotizza che ci sia un volume equivalente di pietre utilizzabili nel settore dell'edilizia ancora da scoprire, lo ha affermato il segretario generale del Circolo delle Pietre dell'Iran, Ahmad Sharifi, che parlando alla pagina economica dell'agenzia IRNA, che ha esposto quali siano oggi i costi di avvio di un'azienda produttrice di marmi per l'uso nel settore dell'edilizia. Egli ha spiegato che oggi in Iran operano 6.500 piccole e grandi aziende che si occupano della lavorazione dei marmi e delle pietre per l'edilizia. Egli ha indicato la creazione di gruppi di aziende e la necessità per poter essere competitivi sui mercati internazionali. Cambiamo pagina e passiamo dagli esteri, partiamo dagli Stati Uniti. Al momento della lettura di queste notizie, Joe Biden è a un passo dai 270 grandi elettori necessari per conquistare la Casa Bianca. Dopo la vittoria in Michigan e Wisconsin, al candidato democratico basta vincere uno tra il Nevada, dove è in vantaggio, o degli stati chiave della Georgia, della North Carolina o della Pennsylvania, dove invece è in vantaggio Donald Trump. Attualmente il candidato democratico è a quota 264 grandi elettori, e cioè a soli 6 voti dalla presidenza. Per conoscere il nome del presidente degli Stati Uniti sarà necessario il conteggio definitivo delle schede elettorali e del voto postale negli stati ancora in bilico. Nel Michigan e in Pennsylvania la campagna di Donald Trump presenta un'azione legale. Il candidato democratico, il più votato di sempre, invita alla pazienza chiedendo di contare ogni voto, ma Trump torna ad agitare lo spettro dei brogli e attacca minacciando di rivolgersi alla Corte Suprema. Lo staff di Biden giudica scandalose le sue accuse, rischia una sconfitta imbarazzante se ricorre alla Corte Suprema per le elezioni. Wall Street ha chiuso in rialzo, il Dow Jones è salito dell'1,35% a 27.849,84 punti, il Nasdaq è avanzato del 3,85% e S&P mette a segno un progresso del 2,21%. E il Dipartimento cosiddetto di Giustizia degli Stati Uniti, in seguito all'ordine della Casa Bianca, ha bloccato 27 siti web iraniani. Il pretesto ripetitivo è quello di aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali americane. Si tratta di un'ulteriore azione della Casa Bianca in direzione anti-iraniana. E passiamo all'Italia. Abbiamo distinto la penisola in tre aree, gialla, arancione e rossa, ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure entreranno in vigore venerdì per consentire a tutti di avere il tempo congruo per disporre le proprie attività. Sono le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che illustra le misure del nuovo DPCM. Nell'area gialla rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano, dice. Puglia e Sicilia rientrano nell'area arancione, le regioni dell'area rossa ad alta criticità sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, aggiunge. Avrete notato, ha precisato Conte, che non ci sono regioni comprese in aree verdi. La pandemia corre ovunque e non ci sono territori che possono sottrarsi a questi nuovi regimi di misure restrittive. Tutte le misure scatteranno insieme da venerdì e poi con future ordinanze del Ministro della Salute sulla base dell'aggiornamento sulle condizioni di rischio. Torniamo in Asia occidentale, parliamo di Palestina. Mercoledì le forze del regime sionista hanno ucciso un palestinese, Bilal Adnan Rawajb, 29 anni, di Iraq Taye, a est di Nablus, mentre si trovava vicino al checkpoint militare di Huwara, a sud della città di Nablus, secondo fonti e testimoni locali. Le fonti hanno confermato che le forze del regime di occupazione hanno sparato a bruciapelo a un palestinese alla guida di una Hyundai bianca vicino al checkpoint, uccidendolo. E sempre i militari del regime sionista hanno arrestato senza alcun motivo 24 palestinesi, lo denuncia un rapporto del Palestinian Prisoners Club diffuso mercoledì, che ricorda che le forze israeliane hanno arrestato 24 palestinesi in diverse parti di Al-Quds, Gerusalemme e della Cisgiordania. L'esercito di occupazione continua a detenere i palestinesi, mentre Hamas ha avvertito la difficile situazione dei prigionieri palestinesi nelle carceri del regime sionista a causa della pandemia di Covid-19. E intanto fonti irachene hanno riferito mercoledì notte l'arresto di due membri del gruppo terroristico ISIS, in arabo Daesh, nell'ovest del paese. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, fonti irachene hanno affermato che i due terroristi dell'ISIS sono stati arrestati durante un'operazione dalle forze irachene nei pressi della città di Fallujah, nella provincia occidentale di Al-Anbar. E una notizia giunta poco fa in redazione, fonti irachene hanno riferito di un'esplosione nella capitale Baghdad giovedì mattina. Secondo il rapporto della rete Al-Sumeria News, questa esplosione è avvenuta a sud di Baghdad e la natura dell'esplosione è ancora sconosciuta. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sul rapporto. Cari amici, grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. USA, divergenze sul voto, il pericolo è il caos totale. Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, in una lettera ai democratici ha sottolineato che il candidato di questo partito ha voti elettorali sufficienti per vincere le elezioni e insediarsi alla Casa Bianca. Nancy Pelosi, nella lettera simile per di più a una dichiarazione di vittoria, ha sottolineato che il popolo americano ha espresso chiaramente la propria volontà alle urne e che Joe Biden e Kamala Harris raggiungeranno la Casa Bianca. Pure Biden, dopo la vittoria in Wisconsin e Michigan, ha dichiarato che sarà il presidente di tutti gli americani, anche coloro che non lo hanno votato. Intanto la Corte federale della Pennsylvania ha respinto il ricorso presentato da Donald Trump sul voto in questo stato. Secondo diversi media, il team di Biden si starebbe preparando per il trasferimento alla Casa Bianca. Mercoledì pomeriggio, ora locale, si sono tenute manifestazioni a Portland, in Oregon, e ancora a Philadelphia, in Pennsylvania. Insomma, se gli USA giudicassero con gli stessi parametri che utilizzano rispetto ai paesi stranieri, in particolare quelli sgraditi a Washington, affermerebbero senza ombra di dubbio che ci troviamo di fronte a un'elezione irregolare e da ripetere. Eppure le elezioni statunitensi sono anche le più costose del mondo. I costi calcolati dal Center for Responsive Politics superano i 14 miliardi di dollari, vale a dire le elezioni più costose della storia, ma di certo non le più efficienti. Il centro aveva stimato in precedenza che le elezioni avrebbero raggiunto quasi 11 miliardi di dollari di spesa totale, ma uno straordinario afflusso di donazioni politiche negli ultimi mesi, dettato da una battaglia per la Corte Suprema e dalle sfide per la Casa Bianca e il Senato, ha spinto la spesa totale ben oltre quella cifra. La maggior parte del costo è associato agli atti della campagna e degli annunci pubblicitari. Il democratico Joe Biden ha raccolto più del presidente Trump. Secondo la Commissione elettorale federale, Biden ha raccolto quasi un miliardo di dollari direttamente da individui, esclusi altri contributi come quelli da gruppi di interesse e imprenditori. Il presidente, da parte sua, è riuscito a raccogliere poco di più di 600 milioni di dollari. Entrambi i partiti hanno raccolto molti fondi da piccoli donatori, ma i democratici hanno avuto la meglio. I democratici hanno raccolto quasi 1,7 miliardi di dollari da donatori di piccole dimensioni rispetto al miliardo dei repubblicani. Cari amici, grazie per essere stati con noi fino a questo momento ed ora vi presentiamo la rubrica Islam, la mia scelta.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana.
Al-Islam,
Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Oggi molta gente, sotto l'influenza della propaganda dei media occidentali, ha preso distanza dalla loro natura pura e dalla spiritualità. Sono state trascinate nell'abisso di ribellione, di ignoranza e di sciagure. Questi media diffondono insinuazioni che la vita non è altro che ottenere sempre più soldi e soddisfare i piaceri materiali e sessuali, e di conseguenza le persone smettono di pensare alle questioni più serie della vita, come perché l'uomo è stato creato, qual è lo scopo della vita e cosa gli succederà dopo la morte. La vita umana è molto preziosa e piena di valore, essa è sacra e santa, degna di essere vissuta. L'uomo di oggi non ne riconosce il valore e la usa in modo improprio, immergendosi solo in piaceri sensuali e mondani. I piaceri del mondo, i piaceri fisici, sono capaci di goderseli persino le bestie, gli uccelli e gli animali. Se l'uomo cerca di godere solo dei piaceri fisici, qual è la differenza fra lui, le bestie e gli uccelli? L'uomo di oggi non guarda verso l'alto, guarda sempre in basso e per questo motivo sta divenendo come un animale. Infatti, le religioni divine cercano di dare all'uomo quella sua serenità e pace interiore. James Abbott è una delle persone che nel corso della sua ricerca spirituale ha trovato la serenità e la pace interiore nell'Islam. James è nato e cresciuto in una famiglia cristiana in Inghilterra. Da bambino frequentava dei corsi sugli insegnamenti del cristianesimo. Ma quando divenne adolescente, a causa delle contraddizioni fondamentali che trovò nella dottrina cristiana, prese pian piano distanze dalla religione e perse perfino la fiducia in Dio. Però questa situazione non durò tanto. Lui, parlando al riguardo, ci racconta così. Una volta incontrai un gruppo degli ebrei. Essi mi diedero un articolo sull'ebraismo. Quel testo mi colpì profondamente. Dissi a me stesso che la fede ebraica fosse la religione che cercavo. Chiesi a un amico ebreo come potevo diventare ebreo. Lui mi rispose che prima di tutto dovevo accantonare l'idea che Cristo fosse Dio e io l'accettai. Sebbene storicamente il cristianesimo sia nato in ambito ebraico e Gesù il Nazareno, la pace sia con lui, fosse ebreo, nessuna confessione dell'ebraismo riconosce in lui il Messia, né tantomeno le caratteristiche divine che i cristiani invece gli attribuiscono. Loro dubitano che il Messia sia venuto e che apparirà alla fine del mondo per salvarli. Tutto mentre per i cristiani Gesù fu un profeta divino che venne crocifisso e che egli, Gesù, sulla terra per guidare i cristiani è apparso. Ormai tra gli ebrei e i cristiani ci sono punti di divergenza importanti. Per gli ebrei Gesù non è una di tre persone divine, tutto mentre i cristiani credono che ad uccidere il Messia furono proprio gli ebrei. Anche Gesù, la pace sia con lui, è menzionato diverse volte nel Corano, sacro libro dell'Islam, oltre che nella tradizione islamica, con il nome di Gesù figlio di Maria. Il Corano si riferisce a Gesù con la formula il messaggero di Dio o la parola di Dio, oltre che il Messia e il figlio di Maria. L'Islam non accetta l'idea di incarnazione o di relazione filiale. Nella sua prospettiva, Gesù, figlio di Maria, Isa ibn Maryam, fu un profeta principale e un polo spirituale dell'intera tradizione abramatica, ma non un Dio uomo né il figlio di Dio. Comunque, la sua nascita miracolosa da una madre vergine, alla quale il Corano si riferisce come la donna eletta tra tutte le altre donne del mondo, è menzionata esplicitamente. E lo è anche il fatto che egli era lo spirito di Dio, Ruhollah, e la sua funzione speciale come portatore di una via spirituale, piuttosto che di una legge religiosa, è inoltre fondamentale negli insegnamenti islamici. Il Corano comunque non accetta che fu crocifisso, ma afferma che fu condotto direttamente in cielo. La questione della morte di Gesù è il fatto che resiste a un'interpretazione che possa essere comune alla visione cristiana e islamica dell'avvenimento. Cari amici, siamo giunti al termine di questo programma, però vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Radio Italia trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 su frequenza 5.930 kHz pari a 49 metri.